La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. Sedicesima parte. Primo mistero glorioso. La risurrezione di Gesù.
Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Con la trasmissione di oggi entriamo nel primo mistero glorioso. Iniziamo appunto il viaggio nella gloria, nella gioia della vita che viene oltre la redenzione, la vita redenta e tutto ciò che la redenzione porta con sé. Entriamo nel mistero della risurrezione di Gesù per contemplarla e per entrare nella preghiera. Innanzitutto vediamo cosa abbiamo davanti. Beh, abbiamo il cuore della fede cristiana. Se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione, vana anche la nostra fede, dice la prima lettera ai Corinzi al capitolo 15. Tutto è vano se non partiamo da questo. Allora dobbiamo un po' capire di fronte a cosa siamo. Se pensiamo alla mattina di Pasqua, dopo la crocifissione, il sepolcro, la notizia della vita che Cristo sta vivendo, la vita oltre la morte, la vita oltre il male, la vita oltre il buio, la vita che esce dagli inferi. Ecco, dobbiamo partire da un tipo di considerazione, perché possiamo guardare le cose in sé, ma dobbiamo subito prendere atto di una sfida. La crocifissione di Cristo fu un atto pubblico, fu un atto disponibile, le folle andarono a vedere la sua crocifissione, la sua esecuzione, tanto è vero che il Vangelo di Marco al capitolo 23 racconta di quando le folle, dopo la morte di Gesù, tornarono a casa battendosi il petto dopo aver visto questo spettacolo. Questa è una sottolineatura di una reazione popolare diffusa e anche del senso di qualcosa che non quadra, qualcosa di sbagliato, qualcosa che è andato in onda e che faceva battere il petto, che era il gesto tipico di coloro che si rendono conto di aver fatto un errore. Ecco, ma la risurrezione invece è un fatto privato. Perché? La risurrezione è una manifestazione che si dà per persone singole o piccoli gruppi, o le donne che vanno al sepolcro, o i discepoli di Emmaus, o i discepoli che lo hanno seguito, gli undici. Ecco, il punto è che questa è una cosa un po' strana. Perché Cristo non si manifesta in maniera esorbitante, spettacolare, sulla spianata del Tempio o quello che sia? Dobbiamo ricordare che i Vangeli di Matteo e di Luca iniziano con le tre tentazioni, dove Gesù è tentato dal demonio di buttarsi dal pinnacolo del Tempio per fare una cosa spettacolare, e invece Gesù risponde che non si detta il tempo a Dio e che Dio non viene messo alla prova dall'uomo. L'uomo deve andare al tempo di Dio. E allora la conseguenza è che questa cosa della spettacolarità è già squalificata dall'inizio. Però dobbiamo capire una cosa. Cristo è unito a noi sotto un punto di vista proprio oggettivo, cioè lui ha amato l'uomo fino alla morte, sepoltura e risurrezione, ed è il suo atto. Ma che questa cosa divenga nostra è un problema soggettivo, cioè se oggettivamente Cristo è risorto, soggettivamente noi accogliamo o rifiutiamo la sua risurrezione. Ovvero sia, noi possiamo aprire oppure no la porta della risurrezione, ma se vogliamo tenerla chiusa, essa resta fuori dalla nostra vita, perché Dio sta alla porta e bussa, e se uno apre può entrare, ma se uno non apre resterà fuori dal dono della risurrezione. Perché noi abbiamo bisogno di aprire quella porta? Perché abbiamo bisogno nella preghiera, anche nel rosario e in mille altre situazioni, in tutta la liturgia della Chiesa che sempre celebra la Pasqua del Signore, sempre celebra questo fatto, questo evento? Perché abbiamo bisogno di questo evento? Ecco, perché in realtà noi siamo di fronte a una sfida in ogni cosa che facciamo. Ogni atto cristiano gioca, vive, sgorga, ruota intorno al tema della risurrezione. Ogni atto di fede da parte dell'uomo è credere alla vita che Dio può dare, è un abbandono di sé nelle mani di Dio, credendo che Dio possa dare vita, che io in questo momento sto cedendo, sto lasciando. Ogni speranza autentica cristiana crede a questa opera di Dio che è nascosta nella storia, che è la provvidenza, che è il suo disegno, che trarrà la vita anche da cose in cui uno è tentato di disperarsi. La speranza cristiana è un agire conseguente a questa certezza che Dio opererà, che Dio porterà avanti il suo piano, che Dio darà vita dove noi lì vediamo magari morte, vediamo nulla, vediamo distruzione. E logicamente, a fortiori, ancor di più, ogni atto d'amore è un atto di apertura alla risurrezione, perché un atto autentico di amore implica il dono della propria vita per qualcuno. Amare una persona vuol dire perdere il proprio tempo. Chi me lo riderà indietro? Perdere le proprie cose. E chi me le ridarà indietro? Perdere la propria vita, i propri gusti, fare le cose che l'altro vuole e non quelle che vorrei io, se questo logicamente è il suo bene, non disordinatamente. Ma il punto è che ogni volta che io mi apro al servizio del prossimo, sto perdendo la mia vita. Questo come posso farlo? Lo posso fare come un sacrificio eroico, come una coerenza, come qualcosa che è una etica che mi porta a sentire questa cogenza del bene che devo fare? Questo lo posso fare per un tempo, ma a un dato momento cederò e comunque probabilmente mi trasformerà in un giustiziere, mi trasformerà in una persona che guarda tutti quelli che non lo fanno dall'alto o comunque come inferiori e diversi. No, perché di fatto ogni atto d'amore cristiano, ogni atto che è agapico, che è veramente carità, è un atto di resurrezione, cioè dove noi entriamo in un qualcosa sapendo che Dio darà ciò che noi stiamo concedendo. Sappiamo che dare la vita per amore dei fratelli nel nome di Cristo è totalmente altro che darla nel proprio nome. Altro è fare un sacrificio personale di coerenza che implica la misura delle pile della propria forza, dei propri serbatoi, della misura delle proprie capacità. Altro è amare sulla base della potenza di Dio. Sicché qui conosciamo il martirio, conosciamo la fede, conosciamo la santità. La santità si spiega solamente con la fede nella risurrezione, perché ogni persona che fa un atto secondo Dio avrà questa esperienza di consegna, di perdita e di ritrovamento, dare la vita e ritrovarla. Chi perde la propria vita per amore mio la troverà, dice Gesù Cristo. Ecco, trovare quella altra vita, quella vita che viene quando si varca la soglia dell'amore autentico, della fede autentica, della speranza autentica. capiamo meglio che cosa è questa resurrezione su cui noi diciamo questa decina di Ave Marie. Se noi pensassimo alla resurrezione solamente nei termini, un pochino come abbiamo detto poc'anzi, cioè in termini biologici, cioè vivere ancora, vivere di nuovo, ecco, questo sarebbe incompleto, non potremmo accontentarci di quanto abbiamo detto nella prima parte. Infatti, se la risurrezione fosse come il possesso di una vita, tutto questo sarebbe molto strano e in realtà banale. Il tema non è la vittoria sul mero dato biologico, perché Gesù risorto va al Padre, perché Gesù risorto non è risorto come una vittoria su quel fatto singolo della sua morte, ma come l'apertura del regno dei cieli. Ciò che dobbiamo focalizzare, che molto spesso non è molto chiaro al popolo cristiano, è che la risurrezione è il momento in cui viene glorificata la potenza del Padre, perché Cristo è realmente morto. Cristo è veramente nel sepolcro, è risorto dal Padre nello Spirito, come è detto dalle Scritture, e il Padre glorifica il suo nome in questo fatto. Cristo si è realmente abbandonato, non è una pantomima quella che è andata in onda, no, Cristo è morto e il Padre lo risuscita, ed è dalla relazione con il Padre che nasce la sua vita. Ciò che si mostra più potente della morte è la sua figliolanza, cioè Cristo, per la relazione che ha con il Padre Celeste, dice la lettera agli Ebrei, fu esaudito per la sua pietà, quando aveva gridato per essere liberato dalla morte. Che cosa vuol dire? Che la pietà è un termine che indica l'intimità con Dio, il rapporto bello con il Signore. Allora il suo rapporto con il Signore è quello che vince la morte. Allora il problema è questo: che cos'è poi alla fin fine la morte? Sotto un punto di vista biologico è semplicemente la fine delle funzioni vitali, ma sotto un punto di vista più profondo e spirituale è l'assenza delle relazioni. La morte è la solitudine, la morte è il non amore, la morte è l'assenza di quella autentica vita umana che è la vita relazionale. Se io sono vivo ma non ho nessuna relazione con niente e con nessuno, è come se fossi morto. Pensare di sopravvivere dentro una bara, per esempio, e restare lì coscienti senza alcun contatto con nessun altro è un pensiero devastante, angosciante. L'idea di una coscienza di mancanza totale di relazione, ma coscienza, ma consapevolezza, mamma mia, terribile. La vita è la relazione. Noi siamo in quanto stiamo con gli altri, noi siamo in quanto scambiamo con gli altri tutto quel che c'è da scambiare, nasciamo dalla relazione, viviamo nella relazione e siamo destinati alla relazione, nati per amare. L'amore infatti è la felicità della relazione, è il compimento della relazione. Allora che cos'è la risurrezione? È la relazione di Cristo col Padre. E dove comincia la nostra risurrezione? Quando in Cristo noi iniziamo a essere figli di Dio. Quello è più forte della morte. La relazione con il Padre, che si vede nella risurrezione di Cristo dalla croce in poi come la strada che sfonda, frantuma il muro del nulla, è ciò che consegna a tutti noi questa vita nuova. Infatti noi vediamo che se noi dobbiamo semplicemente essere più forti delle cose che ci succedono, essere più solidi delle cose che ci minacciano, noi dobbiamo basare su noi stessi questa sfida, la sfida dell'esistenza, ed arriviamo molto poco lontano e la vita diventa veramente faticosa, pesante, insostenibile. Se io devo essere all'altezza di tutto quello che la vita mi chiede e anche persino del mio morire, io non ce la faccio, vado in frantumi, non sono all'altezza. Ma se ciò che scopro è che io vivo perché un altro mi dà la vita, e questo altro è il Padre Celeste, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili, ed in Lui la mia vita è sicura, in Lui la mia vita è salva, in Lui la mia vita è protetta, solo in Dio riposa l'anima mia, dice un salmo. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi, quando abbiamo questa vita, che non è più una solitudine o uno sforzo titanico, eroico e cose simili, ma è un movimento di relazione e di abbandono, esattamente come dal Getsemani in poi vediamo in Cristo, e questo dà il suo frutto. Se io vengo dall'apertura a Dio, ecco, questo è il risultato, che Dio è più forte della morte, che Dio è più forte di ciò che mi spaventa. Capiamo che pregare il mistero della risurrezione di Cristo vuol dire consegnare tutto ciò che ci angoscia, tutto ciò che è morte nelle mani di Dio, dicendo in questa consegna: mi fido di te, tu tirerai fuori la vita da questo, tu saprai cosa fare di questo. Se siamo di fronte a qualcosa che ci minaccia, noi guardiamo la risurrezione e preghiamo dicendo: ecco, mi abbandono alla tua potenza, o Signore. Abbandonarsi alla potenza di Dio, questo è quello che stiamo chiedendo. Mentre guardiamo la risurrezione, non stiamo semplicemente coltivando la speranza che pure a noi vada bene, una speranza che peraltro è semplicemente istinto di sopravvivenza. Noi abbiamo confuso molto spesso questa voglia di sopravvivere, che è sana, è buona, è umana, non c'è niente di sbagliato, però è semplicemente umana, con la fede. No, non hai fede nella risurrezione, speri di sopravvivere, e questo è comprensibile, va accolto, va affettuosamente anche incoraggiato, ma non è l'esperienza della risurrezione di Cristo. Qui si tratta di iniziare a fare esperienza della risurrezione. Infatti, se noi andiamo un pochino a vedere come siamo noi cristiani, se questa vita di Cristo entra in noi, noi siamo, come dice San Paolo, come vivi tornati dai morti, cioè gente che è andata oltre il limite, oltre la barriera della morte molte volte, cioè abbiamo sperimentato mille volte che Dio è più forte di ciò che ci distrugge. Se entriamo in un'umiliazione, per esempio, abbandonandoci nelle mani di Dio, Dio ci illuminerà e vedremo come in quella umiliazione c'è il nostro bene, c'è la nostra crescita, c'è la nostra maturità, c'è la nostra verità, c'è la nostra libertà. Se entriamo in un dolore, abbandonandoci nelle mani di Dio, noi scopriremo il segreto del dolore, che spesso non si rivela subito, ed è sublime, ed è enorme. Si vede quando una persona è entrata in rapporto con Dio nel suo dolore, oppure no. Si vede quando una persona si è aperta al Padre, per dono di grazia, per l'opera di Cristo, per l'evangelizzazione che ha raggiunto il suo cuore, e quello che sia, però si è aperto nelle cose difficili, amare, e più volte ha fatto questo atto di consegna, perché conosce la vita che viene dopo, conosce la vita che Dio dona, ed è un vivo tornato dalla morte, è qualcuno che sa che si può fare, che si può affrontare. È molto diverso stare di fronte alla vita come un enorme enigma, oppure stare di fronte alla vita con un'esperienza, quella che comunque tutto resta sempre nelle mani di Dio. Questa non è una cosa che uno assimila perché si convince della bellezza di questo pensiero, ammesso che lo riconosca bello. Questa è un'esperienza da fare. Allora, quando noi preghiamo il mistero glorioso della risurrezione di Gesù, noi stiamo aprendoci a questa esperienza, l'esperienza pasquale, l'esperienza senza la quale ciò che è cristiano non è cristiano, ciò che è cristiano è privo di questa potenza, questa esperienza della paternità di Dio nella potenza della vita che Lui sa dare, oltre l'obbedienza, oltre l'abbandono, oltre la fiducia. Allora possiamo a questo punto continuare nella meditazione, nella contemplazione della risurrezione, guardando un po' la nostra vita e pregando per la nostra vita. Esistono in fondo due soli movimenti nella nostra esistenza. Un movimento è quello ordinario, quello che tutti gli uomini e le donne di questo mondo
Per natura, per debolezza, per fragilità, per semplice condizione umana, non per cattiveria, non per malafede o qualcosa di questo genere, no. Sono i movimenti che naturalmente noi maturiamo, cioè quel movimento essenziale per cui uno vive evitando la morte, scappando da ciò che lo minaccia. È come se noi fossimo di fronte a un guado e noi non sappiamo come passarlo, ci fa paura e allora noi continuiamo a camminare orizzontalmente per non passare quel guado. E allora, per esempio, noi che tipo di atti facciamo? Pur di non entrare nell'amore che richiede la perdita della vita, che implica l'altro movimento, quello di passare il guado, di entrare nel nulla, ecco, per esempio nell'amore coniugale trasformiamo l'amore in buona educazione o in regole. Cioè facciamo sì che noi cerchiamo di non farci male. Io non ti pesto i calli a te e tu non mi pesti i calli a me. Abbiamo scoperto le regole e sopravviviamo l'uno all'altra evitando di entrare nelle cose che ci fanno male. Questo succede anche nell'amicizia, nelle relazioni, nella paternità, nella collaborazione lavorativa. Restare in quella zona dove non si va in conflitto, allora si vive un po' ipocritamente, molto spesso inconsapevolmente, ma la nostra vita è un girare intorno al problema, girare intorno a ciò che veramente conta. E in fondo portare il desiderio di amare e l'esperienza di un amore fasullo, non veramente praticato, dove io sto sempre nella corsia delle cose che mi fanno sopravvivere, delle cose che mi garantiscono la sopravvivenza. Faccio i servizi che comunque in una qualche maniera mi remunerano, faccio le cose che tutto sommato mi fanno tornare i conti, anche se in maniera magari ideale, non so, per la figura che ci faccio, per l'idea che do di me agli altri, allora magari sono molto generoso, ma in realtà io sto salvaguardandomi, prendendomi cura del mio ego, prendendomi cura della mia incolumità. E c'è l'altro movimento, chi entra nel guado, chi passa il guado, chi va a quello che è il nulla, a quello che è l'amore autentico, cioè entra nel problema. Si può vivere schivando i problemi, si può vivere entrando nei problemi nel nome del Signore Gesù Cristo. Noi siamo in questa preghiera per passare dal movimento orizzontale, terreno, che striscia, che resta sempre su questa terra, al movimento verticale, pasquale, lineare, che va verso il Padre, che va fra le sue braccia, che è il movimento di Cristo. Cristo ha aperto la strada e noi è dietro di Lui, per sua potenza, con la sua forza e con i suoi meriti, mettendo semplicemente quel povero sì che possiamo dare, quell'incompleto sì, ma nostro, autentico, vero, libero, che possiamo dare per fare questa esperienza di potenza di Dio. Chiediamo a Dio di passare dal vivere per sopravvivere al vivere per amare, dal vivere per salvaguardarci al vivere per consegnarci, a vivere per amare, a vivere per compierci nel Padre.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. Sedicesima parte. Primo mistero glorioso. La risurrezione di Gesù.